Librofonica.
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 Oh, librofonica.
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 Seconda stagione.
Salve a tutti, bentornati su radiofonica.com. State ascoltando la seconda stagione di Librofonica. Io sono Marti e qui con me ci sono Emily e Claudia. Insieme abbiamo creato una fantastica squadra, il cui nome è Le Social Emergenti. Il nostro motto è una citazione di Agatha Christie che adesso vi leggerò. Non puoi sapere se riesci a fare qualcosa fino a quando non ci provi.
E siamo alla quarta puntata di Librofonica e oggi ascolteremo Adotta un classico, la rubrica dedicata ad opere e autori della letteratura, tutti da scoprire. Non potete proprio perdervela. Subito dopo c'è la rubrica Indovina l'autore, perché a noi piacciono tantissimo i quiz.
E in effetti i quiz sono la nostra passione ed è giusto a questo punto che sia la bibliotecaria con gli occhiali a dirvi dove potete trovarci. Beh, noi siamo nel web, ci trovate su Facebook ed Instagram, sempre e comunque come Biblioteche Comunali Perugia. Oppure ci potete scrivere un'email a bibliotechepg@comune.perugia.it. Non ci resta che augurarvi buon ascolto.
Adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della giusta causa. Ed eccoci amici in una nuova puntata di questa rubrica, una rubrica che è nata da una scommessa che i classici della letteratura mondiale hanno ancora molto da raccontarci. Come diceva Calvino, in realtà un classico è un libro che non finisce mai di insegnarci cose nuove. Ed è per questo che accogliamo nel nostro studio Antonella, il nostro avvocato della giusta causa. Benvenuta Antonella.
Grazie Claudia.
Allora Antonella, qual è l'autore del quale ci vuoi parlare oggi?
Oggi parlerò di un autore contemporaneo, romanziere americano, si chiama Matthew Dix. È un romanziere contemporaneo, dicevo, perché nasce nel 71, giovanissimo, è romanziere, saggista, giornalista, drammaturgo, blogger e insegnante. Dix nasce e vive in una piccola città dell'America, Blackstone, nel Massachusetts, e da ragazzo è boy scout, impara a suonare diversi strumenti, fra cui il flauto, il fagotto, il tamburo, eccetera. A 16 anni inizia a lavorare come cameriere. Lascia la scuola e entra nella famosa catena dei McDonald's. A 17 anni viene promosso direttore di quella della sede in cui lavora. E quindi la sua carriera inizia in età molto giovane, ma nell'88 rimane vittima di un grave incidente d'auto, e da cui fatica a riprendersi per la gravità delle ferite che riceve. Nel 93 viene coinvolto in una rapina a mano armata, perché mentre gestisce il ristorante McDonald's, sempre di Blockton, un rapinatore disperato e quindi cerca di rapinarlo con una grossa, diciamo, rischio per la sua vita. È una rapina molto cruenta in cui ci sono feriti, insomma. L'incidente lascia una grossa traccia nell'animo di Matthew, che per più di 10 anni soffrirà di disturbi da stress post-traumatico. Quindi già l'incidente, poi la rapina, a quel punto decide di lasciare completamente il tipo di vita che ha fatto fino allora. Lascia il lavoro, si reiscrive al college e poi si specializza. Dal 99 inizia ad insegnare e poi si specializza come insegnante di sostegno. Inizia pure a scrivere 10 anni dopo, quindi nel percorso dell'insegnamento e quindi del ritorno agli studi, inizia la sua carriera di romanziere. Il libro che oggi presenterò tratto dalle sue esperienze, perché in realtà lui lavora come insegnante di scuola elementare dal 99, nel 2005 viene nominato insegnante dell'anno dell'intero stato del Massachusetts, perché nel frattempo si è specializzato in insegnante di sostegno per bambini con difficoltà. Quindi l'esperienza di Dix è quella che narrerà nel romanzo che oggi voglio difendere e promozionare, è un'esperienza tipo autobiografico.
Questo autore ha avuto una vita che ci ha molto da insegnare, un'esperienza proprio di resilienza che, come ci stai dicendo, si evince anche proprio dal libro che ci vuoi presentare. Parlacene, Antonella, grazie.
Il libro che oggi presento è L'amico immaginario. È un libro, diciamo, recente, un libro del 2012 tradotto in Italia. Non è il suo primo libro, il primo libro dell'autore è il terzo. Con questo libro lui ha avuto un successo a livello mondiale, e ne voglio raccontare il particolare punto di vista accennando alla trama. La voce narrante del libro è Budo. Budo è l'amico immaginario di Max. Max è un bambino con Asperger, questo va detto, e quindi ha creato un amico immaginario che è Budo, ed è un amico che nel romanzo inizia a raccontare la storia del suo, diciamo, protetto, chiamiamolo così, umano. Budo è un amico immaginario che si ritiene molto fortunato. Un amico immaginario, dobbiamo sapere, che resta in vita solo finché l'immaginante lo mantiene tale. Quando finisce di crederci e quando non ne ha più bisogno, non lo immagina più, quindi l'amico immaginario scompare. Prima sbiadisce lentamente, poi scompare. Invece Budo è molto fortunato, perché quindi si sente come un pezzo d'antiquariato, cioè, perché Max lo fa vivere, perché ha bisogno di lui, perché crede in lui. Max è un bambino autistico, quindi è un Asperger di 9 anni, è un bambino che odia i cambiamenti, ma è un bambino che ha molta fantasia, che ha immaginato un amico immaginario perfetto, anche meglio di un bambino reale, dice il libro. E questa è un'altra rarità, perché spesso gli amici immaginari sono immaginati in modo approssimativo, un po' frettoloso. Max invece è preciso e meticoloso, perciò lo dota di tante qualità. Può passare i muri, può passare le porte. E poi Max non è un bambino appiccicoso, per cui diciamo Budo gode della più grande libertà. Si può muovere liberamente, può girare per il mondo. Siccome poi Max ha dimenticato di dargli la caratteristica di dormire, e quindi Budo non dorme, e mentre Max invece dorme può fare le sue brave escursioni. Diciamo che Max studia mentre l'amico reale dorme, quindi conosce tante più cose di Max, poi conosce pure tutto quello che può imparare a scuola, poi guarda la televisione con i genitori di Max, li ascolta parlare e di notte gira per la città. Diventa un abitué di una stazione di benzina che è vicino a Dougie's, che è un luogo dove si mangiano hot dogs tutta la notte. Poi dopo è diventato un abitué del commissariato di polizia e dell'ospedale, perché sono posti sempre aperti, li può fare amicizia, quindi fa amicizia con amici immaginari creati da altre persone. Ma contrariamente a quello che avviene con gli amici immaginari degli altri, Budo ha la possibilità di coltivare le sue idee, il suo pensiero, e di costruire il suo modo di vedere il mondo. È vero quello che si dice degli amici immaginari, che sono vincolati ai loro amici, ai loro umani, però in realtà Budo è libero di fare e di dire tutto quello che vuole. E quindi questo diventa un valore aggiunto. Tutta questa mobilità, questa libertà ne crea di lui, lo fanno di lui l'amico immaginario più felice del mondo, dice il libro. Poi c'è la gioia della scuola. Budo e Max prendono il pulmino, vanno a scuola dalla signora Gosk, che è la loro maestra, che entrambi adorano, è una maestra che tutti i bambini vorrebbero avere, mentre la maestra di sostegno di Max, la signora Patterson, è proprio una maestra che non sopporta né Max né Budo. Ma non tutto il mondo è rose e fiori a scuola, perché Max fa fatica a vivere nel mondo normale, spesso si blocca, va in tilt, va in crisi se deve scegliere fra due cibi, non sopporta i cambiamenti ed ha difficoltà a vivere la sua diversità perché viene bullizzato. Vivere è tanto difficile, ma la fortuna c'è, la fortuna si chiama Budo. Budo lo aiuta a prendersi cura di sé perché nel libro viene immaginato come una sorta di fratello maggiore. Qual è il problema? Il problema da cui parte il libro è che un giorno succede una cosa terribile. Budo vede che Max sale, esce da scuola, viene invitato a salire in macchina dalla signora Patterson, dall'insegnante di sostegno antipatica, che se lo porta via. Da quel momento Max scompare. Budo non ha avuto il tempo di seguirlo sull'auto, ma la cosa più strana è che quando arriva la polizia per interrogare gli insegnanti, la signora Patterson cade dalle nuvole, sembra sconvolta e dice che non sa nulla. Quindi, ma Budo è l'unico a sapere che la signora Patterson ha rapito Max e che sta mentendo alla polizia. Il problema diventa quello di far capire alla polizia che Max è stato rapito, oppure farlo sapere ai genitori di Max, ma Budo è invisibile. Quindi come può fare? Come può fare un essere invisibile, che ha solo amici invisibili come lui, a comunicare con il mondo reale? L'amico immaginario parte da questa storia. Budo deve ritrovare Max, sa che Max è fragile, deve fare in fretta e deve arrivare in fretta prima che tutto precipiti e che la signora Patterson gli faccia del male. Questa in poche parole è la trama. In più non voglio raccontare, perché vorrei fortemente che fosse letto il volume.
Questo volume che veramente ci ha aperto ad una visione estremamente interessante, che è quella proprio degli amici immaginari, a chi lo consiglieresti?
Beh, innanzitutto va fatta una piccola parentesi. Questo volume parla della sindrome di Asperger. La sindrome di Asperger è una sindrome che viene inserita nel quadro dei disturbi dello spettro autistico, ma non è una malattia reale, è un modo diverso di essere. La condizione di un Asperger viene qui descritta in un modo meraviglioso e è una condizione che non può essere modificata curando coloro che vengono diagnosticati in questa maniera. Noi dobbiamo renderci conto che noi siamo delle persone che condividono uno stesso modo di pensare e siamo considerati dagli psichiatri neurotipici, mentre queste personalità Asperger sono persone che hanno un modo diverso, differente di pensare, che si manifesta con comportamenti diversi. Quindi essere Asperger non significa essere diversi, non significa essere anormali, non significa essere malati di mente. Tenete conto che le abilità intellettive e linguistiche, le competenze logico-matematiche, le competenze degli Asperger sono incredibili. I loro punti di debolezza sono nella difficoltà di relazionarsi con gli altri, che ragionano in modo diverso. I loro punti di forza però sono quelli di essere personaggi con interessi incredibili, hanno una capacità di concentrazione fuori dal normale, hanno delle abilità nell'identificazione degli schemi, delle cose incredibili, anche degli schemi ripetitivi dei processi mentali, dei processi logici, hanno un'attenzione per i dettagli incredibile. I loro punti deboli sono l'ipersensibilità a tutto, la difficoltà di condurre una conversazione su canoni non conosciuti. Io consiglio questo libro a tutti quelli che vogliono conoscere uno status speciale che coinvolge tante persone che vengono considerate divergenti da un modo normale di essere, di noi neurotipici, diciamo così. Poi non dimentichiamo, nascono ogni 1000 neonati, 20 saranno Asperger. E questa condizione non va percepita come una condizione di malattia, quindi voglio consigliare questo libro a tutti coloro che vogliono conoscere dei modi diversi di essere. Voglio consigliarli a tutti coloro che hanno voglia di riscoprire i valori dell'amicizia, della dedizione, dell'affetto incondizionato, a coloro che vogliono riscoprire il grosso valore della fantasia dei bambini, chiaramente a chi crede nell'amore, a chi crede nella dedizione, dedicato a tutti quelli che hanno avuto un amico immaginario. Una cosa che voglio dire fortemente è che questo libro nasce perché Dix, dopo il periodo di 10 anni in cui ha sofferto di disturbi da stress post-traumatico, ha riesumato, permettetemi il termine, il suo amico immaginario. Lui ha raccontato, deve questo libro a Johnson Johnson, il suo amico immaginario, deve questo libro alla signora, alla insegnante meravigliosa, che è una imitazione, la signora Ghost, la maestra amata, è un'imitazione perfetta della sua maestra delle elementari. Poi voglio chiaramente, va detto anche che essere Asperger, e questo secondo me è molto importante capirlo, significa essere speciali. Vorrei dedicare questo libro a quelli che non sanno che tra i più grossi e illustri personaggi che sono stati considerati di spettro autistico, diciamo con disturbo di sindrome da Asperger, se lo vogliamo chiamare disturbo, caratterizzati da Asperger, ci sono stati personaggi come Michelangelo, Mozart, Newton, Darwin, lo stesso Einstein, Hitchcock, Spielberg, Steve Jobs. Un altro personaggio importante e grosso che conosciamo, diciamo così, nel mondo della musica è David Byrne. Il frontman dei Talking Heads è un difetto, un diverso non difettato, lui diceva. E lui diceva a Byrne, non posso dire che siamo tutti uguali, non possiamo condannare chi si comporta in modo diverso. Un altro grosso personaggio che probabilmente ha dei sintomi, diciamo, Asperger, Stanley Kubrick. Un altro, se vogliamo, è Satoshi Tajiri, il creatore dei Pokémon. Un personaggio Asperger è Glenn Gould, che ogni volta che doveva cambiare pianoforte andava in stress profondo. Un altro è Daryl Hannah, l'attrice di Hollywood, che conduce infatti una vita molto ritirata. Il più famoso forse Asperger che abbiamo conosciuto al cinema è stato il personaggio Rayman. Rayman è meraviglioso, Dustin Hoffman ha vinto tantissimi premi per questa interpretazione. In realtà Rayman era un essere reale, veramente esistente. E lui era un personaggio, il vero Rayman è stato un personaggio, un americano. Questa persona è veramente esistita, morta nel 2009. Va detto che questo, diciamo, personaggio era veramente molto 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 particolare, perché era nato con problemi di idrocefalia, quindi è stato poi chiaramente curato, però fino a 4 anni ha avuto grosse difficoltà. E si chiamava Kim Peek. Kim Peek era nato con l'idrocefalo, è morto nel 2009 e aveva grosse difficoltà, fino a 4 anni non riuscì a camminare, però dopo sviluppò delle capacità cognitive enormi. Rendetevi conto che aveva letto 12.000 volumi che ricordava per il 98% del contenuto, leggeva due pagine in contemporanea, una con occhio destro, l'altra con l'occhio sinistro, in un'ora finiva il testo. Non vi rendete conto degli esperimenti fatti, esperimenti in modo buono sulle sue competenze di memoria, erano incredibili, quasi tutto a memoria ricordava poi. Nella storia, non voglio annoiare, ci sono stati esempi proprio documentati, addirittura ci fu un personaggio ottocentesco, Tom Wiggins, lo chiamavano il pappagallo umano, il fonografo umano, perché riusciva a suonare 3 canzoni in contemporanea, quindi con una mano sinistra suonava una tastiera, con l'altra destra un'altra tastiera e 2 canzoni diverse, mentre cantava una terza canzone tutte in uno stesso momento. Rendetevi conto, questi personaggi, il 13 febbraio è la giornata mondiale dell'Asperger e in questa giornata si celebrano persone veramente eccezionali. Non esiste un Asperger uguale a un altro. Il personaggio più famoso è la nostra coraggiosa Greta. Greta Thunberg è un Asperger. Un altro personaggio che forse non sappiamo essere tale, che ultimamente invece ha fatto un coming out, se vogliamo usare questo termine, è la Susanna D'Amaro, che nel suo libro Il tuo sguardo illumina il mondo ha proprio raccontato della sua sedia a rotelle invisibile, che è la sua inabilità alla vita sociale, che è l'Asperger. Le situazioni legate a questi due personaggi, soprattutto a Greta, sono incredibili, cioè sono super conosciute. Greta ha detto, c'è chi dice che l'Asperger era una difficoltà. Io, se non fossi stata così, non avrei mai fatto ciò che ho fatto. Se io fossi stata un normale, non diversa rispetto alla norma, mi sarei accontentata di fondare un gruppo Facebook magari e sarei rimasta lì. Io invece la mia determinazione della mia sindrome, il mio disturbo ossessivo compulsivo, il mio mutismo selettivo, per cui, se ricordate, è stata anche attaccata, è una qualità. Io mi sento fortunata di essere così. Greta, infatti, non a caso è stata considerata personaggio dell'anno nel 2019. Quindi non possiamo considerare, cioè dobbiamo considerare questi neuro, diciamo, atipici come degli esseri veramente eccezionali.
Antonella, davvero te sei un avvocato della giusta causa. Ti ringraziamo davvero per averci condotto oggi attraverso questo riscoperta di questo classico, dove se la volta scorsa abbiamo parlato di ecologia, quest'oggi abbiamo parlato di diversità. Grazie Antonella per essere rimasta con noi. Noi adesso invitiamo i nostri ascoltatori a proseguire nella nostra puntata con le rubriche delle social emergenti. Grazie ancora Antonella.
Indovina l'autore, il quiz senza premi delle Bibliocom PG. Bentornati, siamo alla seconda puntata del quiz Indovina l'autore. Io sono Emily, l'inabbindolabile conduttrice, e con me c'è Marti, la valletta in picciona.
Ciao a tutti!
Come promesso, vi sveliamo il nome dell'autrice della scorsa puntata, e il nome è Agatha Christie. Bravi, su Instagram avete indovinato in tanti, ma ora torniamo a noi. C'è un nuovo autore tutto da scoprire, vero Marti?
Sì, e la prima curiosità è che ha firmato le sue opere con uno pseudonimo e non con il suo vero nome.
Ah, inizi subito a svelare gli indizi? Va bene, allora proseguo io e vi dico che il nostro misterioso scrittore è italiano e vive tra gli anni 1800 e 1900. Nasce in una famiglia agiata di religione ebraica.
Beh, agiata per un periodo, perché a 19 anni è costretto a trovare un impiego a causa del fallimento dell'attività del padre. Ma questo non gli impedisce di trovare il tempo per scrivere racconti, saggi, opere per il teatro e tanto altro.
È vero, ma è conosciuto principalmente per i suoi romanzi e, per l'esattezza, ne ha scritti 3. Volete sapere gli incontri che hanno segnato la sua vita e la sua fortuna letteraria? James Joyce e Sigmund Freud. Il primo lo incoraggia a scrivere di più e il secondo, invece, lo influenza tantissimo con le sue teorie psicoanalitiche.
E non vuoi dire ai nostri ascoltatori l'altra interessante curiosità? Nell'ambiente dei letterati, prima di conoscere proprio Joyce e Freud, era considerato, testuali parole, privo di lettere, armonia, ripulitura, perché scriveva per diletto e non per professione.
Grazie Marti che ci sveli fin troppe cose. Anche io però voglio dare un aiuto in più. Il titolo di una delle novelle del nostro scrittore è Difetto moderno. Vi lasciamo con una sua citazione. Fuori della penna non c'è salvezza.
Bene, spero che abbiate indovinato. Rispondeteci al quiz su Instagram. Ci trovate come Biblioteche Comunali Perugia. Vi aspettiamo alla prossima puntata.
Non perdetevela, vi diremo il nome di questo sconosciuto autore. Ciao!
Ciao! Grazie a tutti per averci seguito fino in fondo. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao!
Arrivederci!
Ciao ciao!
Librofonica.
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 Oh, librofonica.
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 Seconda stagione.